santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, prima di chiudere questa preghiera, chiedo al Vescovo Daniele se poi la chiuderà con la preghiera che ha scritto o come lui vuole. Ecco, volevo chiedervi una preghiera particolare. Vorrei fare un ricordo, ecco, che ispiri questa preghiera. Vorrei che ricordassimo Maddalena. Forse qualcuno sa, molti non sapranno, ma fra poco alle 10:30 nella parrocchia di Pieranica iniziano i suoi funerali. Maria Maddalena Tassi, 41 anni, era una di noi, una catechista nella sua parrocchia ed era educatrice professionale nella cooperativa Filicà. Chi l'ha conosciuta più e meglio di me racconta di una persona di grande umanità e di grande generosità. Ecco, noi l'abbiamo incontrata nel novembre del 2019, in quell'incontro diocesano dove volevamo proseguire concretamente quanto emerso dal convegno che avevamo fatto da poco con Don Luca Palazzi sulla catechesi con i bambini e i ragazzi con disabilità. Li ho cercati e li ho ritrovati tra i miei appunti di quell'incontro, le parole dell'intervento di Maddalena. Disse così: tante famiglie si sentono escluse e bisogna essere attenti. Io con altri ho preparato un bambino alla comunione e alla cresima con un percorso particolare. È stato faticoso. Chiede a noi di cambiare tante cose. Ecco, queste erano le sue parole in quell'incontro. Ecco, avevamo colto in lei passione e anche competenza e per questo le avevamo chiesto se voleva collaborare con la nostra commissione diocesana per aiutarci a sostenere la catechesi con i disabili. E si era subito resa disponibile. Poi l'arrivo di questa pandemia aveva rallentato tutto e aveva frenato anche questa iniziativa. Solo pochi giorni fa avevamo saputo della sua grave malattia e che l'aveva poi colpita in questo inverno e per la quale era ricoverata all'Hospice di Cremona. Purtroppo ora è giunta la sua morte e siamo davvero tutti molto, molto rattristati. Vogliamo credere che, come la Maria Maddalena del Vangelo, anche lei ora possa incontrare il Signore risorto che ha cercato, amato e servito anche nel suo percorso generoso di ministero di catechista. Ecco, vi invito a fare qualche istante, breve istante di silenzio e ognuno la ricordi al Signore con una sua preghiera. Ecco, eccellenza, se vuole concludere.
Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, la sapienza del tuo Figlio, perché sulla strada che si apre all'incontro con te, i bambini e i ragazzi che ci sono affidati trovino in noi dei compagni di viaggio che li sostengano lungo il cammino. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Amen. Prima di cominciare i lavori, permettetemi di dire, intanto di ringraziare Don Luciano per aver ricordato appunto Maria Maddalena Tassi. Stamattina ho chiamato il parroco di Pieranica per chiedergli appunto di trasmettere ai familiari, a quanti parteciperanno ai funerali, le condoglianze mie e della diocesi. E quindi così la sentiamo davvero presente tra di noi, anche se in una forma diversa da quella che forse avremmo appunto desiderato e cercato. Grazie a tutti voi per la presenza e la partecipazione a questa mattinata. Grazie a Morena Baldacci, che ho sentito varie volte, ma credo quasi sempre in registrazioni e video su YouTube e cose di questo genere. Non credo che abbiamo mai avuto occasione di incrociarci. Però sono molto, molto, molto contento anche che si possa realizzare finalmente questo incontro, che appunto a cui tenevo molto già l'anno scorso, anche proprio per ragioni personali. Beh, intanto perché mi ricorda, sentendo prima appunto Morena che accennava al suo lavoro con i bambini 0-6 anni, mi ricorda i bellissimi momenti di preghiera e di catechesi che facevo con i bambini delle due scuole di infanzia che c'erano nella mia parrocchia, che erano veramente tra i momenti più belli della mia vita di parroco, quando potevo incontrare questi bambini e con loro appunto condividere un po' il dono della fede, l'incontro con il Signore. E poi mi ricorda anche un po' di attività che nella diocesi di Reggio Emilia avevamo promosso quando ero ancora da quelle parti, insomma, proprio sul tema del pregare, anche del celebrare con i bambini e i ragazzi, con esperienze sempre molto, molto belle e coinvolgenti. Sono contento che riusciamo a fare qualche cosa anche nella nostra diocesi e certamente anche portare avanti dei percorsi che sono convinto saranno molto arricchenti per tutti. Grazie quindi e buona mattinata e buon lavoro a tutti.
Grazie Eccellenza. Bene, allora, due parole semplicemente per presentare Morena, che vabbè, alcuni conoscono, altri non ancora. Ecco, dico semplicemente questo, ecco, è teologa, attualmente insegna liturgia presso l'Università Salesiana di Torino ed è responsabile della pastorale battesimale, come già accennava, nella diocesi di Torino. Ecco, collabora con l'Ufficio Catechistico Nazionale, che in questa veste l'abbiamo conosciuto, almeno io e qualcuno della Commissione, in qualche convegno in questi ultimi anni, nella Commissione della Formazione. Ecco, oltre alle sue pubblicazioni, evidentemente sui temi della liturgia, che qui però non è necessario citare, non mi pare il caso, ecco, però mi piace ricordare. Ho visto, ma non sono riuscito ancora a recuperare, ma l'ho visto, il suo ultimo libro che è uscito qualche mese fa, che ha come titolo Il Padre Nostro per i piccoli. Ecco, non è proprio uno strumento, diciamo così, specialistico, scientifico, ma è uno strumento, l'ho visto un poco, mi pare molto, molto bello, che incrocia, ecco, il tema di questo nostro convegno. Quindi se vorrà eventualmente potrà dirci qualcosa lei anche di questo. Ecco, intanto ancora la ringrazio a nome di tutti e per questa sua disponibilità e le lascio la parola.
Grazie a tutti voi. E prendiamo questo nostro appuntamento solo come un assaggio, proprio per come dire, accendere in noi anche un po' il desiderio di approfondire un tema davvero affascinante, un tema che coniuga insieme due dimensioni preziose in questo tempo, cioè i bambini, i ragazzi più piccoli, come adesso Don Luciano ci ha detto, io poi in particolare in questi quattro anni, un po' il Vescovo mi ha chiesto di occuparmi di questo settore, quello della 06, che è un settore davvero affascinante, anche perché comincia un po' da zero, non esistono grandi esperienze, e questo è anche un elemento, diciamo, di preziosità di questo cammino, che deve un po' inventarsi e reinventarsi. e di cui parleremo, poi lo sentirete anche nel intrecciarsi questa tematica un po' nei vari elementi e nei vari contenuti che condividerò con voi. E quello che allora noi faremo questa mattinata, dicevo prima, è proprio accendere un po' il desiderio, l'attenzione su alcuni elementi fondamentali che ci servono proprio anche per cambiare alcune nostre prospettive di partenza e ci permetteranno poi, a Dio piacendo, nel momento in cui avremo l'opportunità di vederci di persona e soprattutto di poter fare anche qualche esperienza concreta, di poi avere quegli strumenti per poi vivere e davvero avere quegli elementi fondamentali per poter anche essere in grado di, come dire, renderci conto della profondità che alcune esperienze di preghiera, soprattutto con i più piccoli, ci offrono. E allora davvero spero questa mattinata di mettervi il desiderio, la voglia di continuare su questo percorso. Ecco, se già raggiungiamo questo scopo, io ne sarei felice. E vi dico subito che io, insomma, vengo da una formazione teologica, per me occuparmi poi di bambini così piccoli ha chiesto prima di tutto a me una conversione. Quindi quello che, di cui vi dirò questa mattina, di cui vi parlerò questa mattina, non è nato, non è il frutto di uno studio a tavolino, ma sono state le esperienze che io ho fatto, che mi hanno suscitato e scavato dentro e a partire dalle quali poi è nata una riflessione. Quindi questo ci tengo a dirlo proprio come punto di partenza, perché penso, soprattutto dopo tutto quello che noi stiamo vivendo, che la catechesi e anche la liturgia debbano proprio riconvertire diciamo così, il proprio modus operandi. Le esperienze che stiamo facendo adesso, che stanno facendo i bambini, che stiamo facendo noi, le nostre famiglie, devono diventare per noi il luogo primo del discernimento, il luogo primo da cui far partire una riflessione. Ecco perché ci tengo tanto che poi, a partire da queste poche riflessioni che faremo questa mattina insieme, poi possano maturare anche in esperienze, non solo quelle che faremo insieme, ma soprattutto quelle che voi farete. E spero poi anche nel dialogo che questo possa diventare davvero un tesoro comune. Allora, fatte queste premesse che vi dicono un pochino, allora, le mie riflessioni da dove nascono? Nascono dalle esperienze fatte, a cui ovviamente ho fatto intrecciare una riflessione, uno studio, uno scavo. E sono ritornate nelle esperienze condivise. E questo intreccio, questa tessitura di elementi mi permettono oggi con voi non tanto di fare una relazione, ma io la chiamo proprio una condivisione di pensieri. Vorrei con voi condividere alcuni pensieri che spesso hanno alla fine un punto interrogativo, perché per me sono un sentiero ancora di ricerca. Allora io condivido con voi delle intuizioni, delle riflessioni che mi piacerebbe poi insieme a voi, a questa condivisione, portare avanti ancora. Ecco, questa è un po' la premessa con cui io mi pongo davanti a voi, ecco, quindi con grande schiettezza, anche perché ciò di cui noi parleremo sono elementi ancora in fase un po' embrionale dal punto di vista della riflessione. E allora vi ringrazio per questo, e non è un grazie così di cortesia, vi ringrazio perché ogni volta che ho questa opportunità di affrontare queste tematiche, per me è l'occasione per riapprofondirle ancora. Allora, da cosa partiamo? Io, anche un po' per facilitare, ma non solo, vedrete, la conversazione, condivido il mio schermo e al ritmo il mio dialogo con voi con alcune immagini, un po' per arricchire la nostra riflessione, per facilitare un pochino la tessitura di questo dialogo, ma vedrete non solo. Poi alla fine vi dirò il terzo motivo per cui Ora condivido alcune immagini con voi. Ecco qua. Ecco, vi chiedo solo conferma se si vede. Ok, molto bene. A me piace molto anche scegliere le immagini, mi piace, come dire, curare, come ho visto anche voi nel volantino, siete stati particolarmente no, attenti all'immagine, questa è una cosa molto bella, quindi di solito quando costruisco delle slide lo faccio anche con una grande cura del disegno e delle forme. E questa che vedete in copertina l'ho scelta in maniera così molto accurata e mi piace molto, con il titolo che ho voluto un pochino rideclinare, cioè iniziare i bambini alla preghiera. Mi piace questa parola, iniziare è una parola antica, la conosciamo tutti, ma iniziare vuol dire qualcosa che si schiude. Siamo a primavera e quindi l'immagine per noi è significativa. Iniziare vuol dire un bocciolo che si schiude, che si apre, ma è di una vita che già c'è. E l'iniziazione immediatamente cosa ci fa pensare? Ecco, come così io l'ho pensata, come davvero un cammino che si spalanca. Le forme, qui i disegni, i colori, che sono i linguaggi nei nostri bambini, dicono tanto, dicono anche oltre il, diciamo così, il tratteggio della matita, evocano spesso un mondo interiore profondissimo. Ecco, iniziare. Questa è la prima parola che vorrei condividere con voi. Iniziare i bambini alla preghiera e poi la concluderò, già l'anticipo, con un'altra espressione che sigilla un po' questa riflessione. Iniziarci con i bambini alla preghiera. Perché il iniziare i bambini alla preghiera vuol dire anche per noi tornare ad essere un po' come bambini. Cioè fare questo cammino con i bambini, con i ragazzi, vuol dire anche per noi riscoprire il dono della preghiera, magari in modo nuovo, rinnovato. Ecco allora l'orizzonte, è un po' condivido da subito, no? Il modo con cui voglio accostare questo tema. Permettetemi qualche semplificazione banale, quindi io scarto immediatamente dalla mia mente, ma io vorrei anche da tutti quanti noi, l'idea che ai bambini si debba insegnare a pregare, con l'idea che la preghiera sia in qualche modo una sorta di ripetizione mnemonica, un apprendimento linguistico, un obbligo ad apprendere correttamente gesti e parole. Ecco, se noi ripensiamo, vi chiedo questo piccolo esercizio adesso, in qualche secondo, ripensate ad una vostra esperienza di preghiera, magari anche da bambini, che vi ha toccato, che in qualche modo avete annodato nella vostra memoria come preziosa. Prima di iniziare, allora ripensiamo a quell'istante che voi avete dentro di voi custodito di un momento di preghiera per voi significativo. Vi lascio qualche secondo. Ecco, vorrei proporvene, annodando appunto ai vostri pensieri, alle vostre emozioni, magari vi ha scaldato il cuore, una memoria, vorrei proporvi questa immagine. È un'immagine che a me piace molto, a me dice molto. Innanzitutto parla di un'esperienza. Qui ci sono bambini di diverse età ed è bello anche, lo stiamo un po' riscoprendo nella catechesi, recuperare un'iniziazione cristiana, noi diciamo oggi intergenerazionale, ma dove si supera un po' l'idea delle fasce di età. Perché semplicemente nella famiglia, nella casa, i bambini apprendono insieme, anzi, le diverse fasce di età sono sempre momenti di grandissimo stimolo nella vita familiare. Io ho avuto la fortuna di essere la seconda figlia, quindi di avere una sorella più grande, un fratello più piccolo e anche la nonna in casa. E per me questo è stato un elemento di grandissimo stimolo. Io ho iniziato a suonare a messa che avevo 6 anni perché mia sorella andava al catechismo che era più grande e che io la seguivo. E studiavo musica e quindi ho iniziato a suonare a messa da piccolissima. Quella per me è stata una iniziazione. E così come ricordo l'apprendimento che condividevo con mio fratello più piccolo, di piccoli momenti anche di preghiera, dove lui, anche piccolissimo, pendeva dalle mie labbra e io lo vedevo leggere dalle mie labbra quello che pronunciavo. Ecco, che bello pensare ad una iniziazione alla preghiera intergenerazionale, ma anche che mescola insieme le diverse fasce di età. Questa è una prima suggestione importante per noi. E poi una seconda parola. Quando io parlo di preghiera, abbiamo già introdotto una prima parola per noi preziosa, che è iniziare, ma questa slide ci aiuta a pensare ad un'altra parola importante, che è esperienza. Quindi la preghiera non è qualcosa che noi apprendiamo in maniera mnemonica, nella forma un po' scolastica, in senso peggiorativo, ma al tempo stesso la preghiera è una primariamente esperienza. E infatti qui in questa slide voi vedete che ci sono dei bambini che non hanno delle parole da dire, ma hanno dei gesti da compiere. E io lo vedo bene, spero che anche voi riusciate a vedere bene. Guardate l'espressione, dal più piccolo, che è un po' in basso, ma anche dell'espressione dei bambini un po' più grandi. Non ci sono adulti che spiegano cosa dire, cosa fare. C'è un gesto semplice, ma anche impegnativo per chi è più piccolo, ma c'è anche un'intensità di partecipazione. Ecco, iniziare i bambini alla preghiera è primariamente un'esperienza da far fare, un'esperienza che passa prima di tutto attraverso il linguaggio del gesto, del corpo e dunque delle emozioni. Ecco già allora nella nostra mattinata, ecco già che cominciamo a mettere i primi ingredienti fondamentali e per altro verso scartarne altri. La nostra prospettiva allora non è quella di preoccuparci che i bambini sappiano tutte le preghiere con le parole giuste, ma è quella di accendere, così con questa immagine ci sta bene, di accendere in un bambino uno stupore, perché la preghiera è essenzialmente uno stupore. Ed ecco qua allora che cominciamo a costruire un po' la nostra riflessione. Con questa immagine che a me piace molto, anche perché coinvolge, come vedete, bambini piccoli, e ci incamminiamo allora e adesso cominciamo a farlo non solo con qualche elemento di fondo, ma adesso cominciamo a costruire anche con qualche elemento sostanzioso che cominciamo ad inserire nella nostra riflessione. Innanzitutto, qual è il luogo in cui si inizia la preghiera? Ecco, declinarsi per noi uno spazio molto più allargato, uno spazio che coinvolge in un circolo virtuoso non solo la catechesi, ma anche la liturgia e la famiglia. Gli orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia, infatti, parlano di una iniziazione che deve partire dagli inizi. Ecco, prima avevamo il nostro primo catechista presente in braccio alla mamma. Ecco, una catechesi che non parte con la scuola, ma ormai l'abbiamo compreso, una catechesi, una iniziazione cristiana che parte dalla casa, che parte dalla famiglia e intreccia insieme queste tre dimensioni. Questa è davvero l'unica strada per poter iniziare alla preghiera. Iniziare alla preghiera vuol dire mettere insieme famiglia, catechesi e liturgia. Qual è lo scopo? In questo testo, che voi già conoscete, di Incontriamo Gesù, troviamo già un elemento per noi prezioso ed è proprio in quell'ultima frase che noi leggiamo: trasmettere ai più piccoli uno sguardo credente. Questa è una espressione davvero per noi preziosa, anche per comprendere bene la riflessione che stiamo facendo. Qual è il nostro scopo? Qui si parla dei genitori, potremmo dirlo di noi, catechisti, ma anche di una comunità cristiana che inizia la liturgia. È quello di trasmettere, vedete la parola qui sapientemente scelta, non insegnare, trasmettere, quindi una comunicazione, che cosa? Uno sguardo credente con cui leggere i momenti della vita. E l'immagine lì a fianco lo dice in maniera davvero eloquente, senza tante parole. Offrire uno sguardo credente vuol dire schiudere uno sguardo su che cosa? Sulla vita e sulle dimensioni più profonde della vita. Questo allora è il primo scopo, è il primo compito di una buona iniziazione, di una saggia iniziazione alla preghiera. Io tante volte mi trovo, giusto qualche giorno fa, l'altro ieri, mi avevano invitato a TV 2000 per commentare. Non so se avete avuto modo di ascoltarla, la catechesi che Papa Francesco ha fatto mercoledì, in cui si parlava proprio della fede dei bambini. Se non avete avuto modo di ascoltarla, vi invito a farlo, perché come sempre Papa Francesco ha uno sguardo acuto e orienta bene questo anche nostro tempo. E la domanda che il conduttore mi fa, facendo un po' sua anche la domanda che tante volte probabilmente lui ha sentito fare: ma come si fa a insegnare ai bambini a pregare, no? Ma il primo modo per insegnare ai bambini a pregare, io ho detto, è per un bambino è sentir pregare. Il bambino apprende per imitazione. Il bambino guarda non il libretto, non il foglietto, il bambino apprende la preghiera dalla bocca della mamma e del papà, e potremmo dire dalla bocca della comunità cristiana radunata. E come fare a suscitare, a schiudere nel bambino questa capacità che adesso noi vedremo, chiameremo potenziale religioso, capacità di poter cogliere l'invisibile nel visibile. Ecco, pensate a questa bambina che sta varcando la porta della chiesa e vede la mano di Gesù. Come poter schiudere questa comprensione che in quel gesto, in quel varcare la soglia, qualcosa di così semplice, in realtà si nasconde qualcosa di più profondo? Ecco, questo è il compito dell'iniziazione cristiana, quindi non tanto un apprendimento, ma uno schiudere lo sguardo. Allora, cominciamo a fare nostra una prima domanda e condividere anche alcuni studi che, diciamo così, dal momento in cui in Italia si riscopre la pedagogia, soprattutto la pedagogia scientifica, a cui adesso faremo riferimento, ormai ci sono chiari. Cioè che il bambino ha in sé una capacità di cogliere la dimensione spirituale. Io questo, voi siete catechisti, siete mamma, siete papà, siete educatori, penso che noi questo lo constatiamo più volte anche in casa. Il bambino ha la capacità di cogliere l'invisibile in ciò che è visibile, il mistero nelle cose più semplici. Mi piace utilizzare una parola che oggi sta un po' risuonando nella riflessione teologica ed è la parola incanto, che credo sia anche una parola davvero da riscoprire. E tante volte Papa Francesco nelle sue catechesi, pensate alla parola dello stupore, quando ci ha regalato quella bellissima lettera sul presepe, no? Riscoprire lo stupore, riscoprire l'incanto. Vedete che sono passata da un piano verbale ad un piano, diciamo così, dei sensi, perché se io parlo di stupore, se parlo di schiudere lo sguardo, sto facendo appello ad uno dei sensi principali di cui il bambino, fin nella più tenera età, appunto fa esperienza, che è lo sguardo. Il guardare e lasciarsi interpellare da ciò che si guarda per scoprire un significato altro. Questo è quello che noi chiamiamo la capacità simbolica del bambino. E noi oggi, e faccio mie un po' le parole di un teologo dei nostri tempi, che è Charles Taylor, lui dice, definendo proprio questa nostra contemporaneità, dice che noi viviamo un tempo di disincanto. E lui dice siamo come schermati, l'idea di avere un qualcosa, una sorta di velo davanti ai nostri occhi, è proprio la nostra cultura che ci ha reso davvero un po' miopi sulla realtà. Abbiamo un velo sugli occhi che ci impedisce di vedere ciò che c'è oltre. E lui parla, la definisce questo come di una perdita del nostro tempo e di un bisogno estremo in questa nostra contemporaneità, appunto, di reincantare il mondo. La definisce anche oggi la necessità di rimagnificare il mondo. E come fare questo? Guardate, questo è il nostro compito, è il compito di chi si occupa di iniziazione cristiana, restituire uno sguardo credente sulla realtà del mondo. Un apprendimento che in passato era molto più semplificato, molto più facilitato e che oggi abbiamo smarrito. E ne abbiamo davvero bisogno, questo rincanto del mondo. Abbiamo bisogno di alfabetizzare allora questo incanto, di reintrecciare questa misteriosa trama che lega insieme la realtà con il soprannaturale. Questo è il compito, a mio avviso, dell'iniziazione cristiana oggi, sia a casa, da parte dei genitori, come dicevamo prima, sia della comunità cristiana, quando celebra, sia appunto nella catechesi. Questo allora è un bisogno, potremmo dire, urgente del nostro tempo. E come il bambino vive tutto quanto questo? Innanzitutto, adesso noi qui non possiamo fare un approfondimento sulla pedagogia religiosa del bambino, qui capite, si aprirebbe un universo, ci vorrebbe un corso universitario per fare questo, ma ho messo in questa slide solo alcuni elementi. Magari molti di voi hanno anche una formazione pedagogica di base, quindi scusatemi, magari dico delle cose anche banali. Come si incanta un bambino, un ragazzo? Come schiudere allora, perché questa è la grande domanda, come schiudere questo sguardo? Beh, teniamo conto di alcuni elementi fondamentali. Il primo è che un bambino è naturalmente rituale. Quando uso questa parola, la uso in senso lato. E ogni mamma, ogni papà sa che il bambino ama la ritualità, cioè ama ciò che si ripete, ciò che è costantemente ripetitivo. Lo svegliarsi la mattina, la sera, il compiere quel gesto. Il bambino allora è già predisposto al rituale. Il bambino è incantato davanti al mistero. Il bambino è pieno di domande, no? Le domande dei bambini quanto ci fanno sorridere, no? I perché. Ma che bello questo esercizio del perché, vuol dire un qualcosa che dentro si muove, no? La ricerca dei sensi. Un bambino è sempre la ricerca dei perché. E un bambino ama ciò che si ripete costantemente, ciò che in qualche modo costituisce una sorta di logica e andamento ritmico, ecco, per ripetitività. Io la tradurrei così, questa espressione, ritmico. Il bambino ama il ritmo, cioè la scansione dei tempi, la scansione dei gesti, delle relazioni. E poi, soprattutto, tenete conto che un bambino predilige la varietà dei linguaggi, soprattutto quelli sensoriali, ciò che si vede, ciò che si tocca, ciò che si assapora, ciò che si sperimenta. Ecco, questi elementi che sono solo lì abbozzati, ho fatto una selezione di alcune cose che possono un po' rientrare nel nostro tema, devono dirci ciò che è necessario, come dire, gli strumenti necessari a cui dobbiamo fare riferimento nel momento in cui vogliamo schiudere questa visione di sguardo di un bambino, la ritualità, l'incanto, la ripetitività, la varietà dei linguaggi. Una preghiera, potremmo già dirla così, una preghiera con i bambini non dovrebbe mai dimenticare questo orizzonte. Ma mettiamo ancora qualche altro elemento un po'... questo sul fronte, diciamo così, pedagogico, ma la Chiesa ha maturato già, diciamo non partiamo da zero, la Chiesa ha già maturato nella sua riflessione una certa riflessione sul tema iniziazione religiosa, preghiera e bambini. E leggiamo insieme alcuni testi che forse noi, proprio perché magari un po' datati, abbiamo dimenticato. Il primo, lo vedete lì nella slide, lo riconosciamo, forse poco utilizzato. Proprio il testo Lasciate che i bambini vengano a me, un testo appunto già un po' datato, che speriamo venga un po' rinnovato e riproposto, è un testo che i vescovi italiani avevano pensato proprio per i bambini più piccoli, dove non tanto nelle pagine interne, che insomma potremmo anche considerare in molti casi superate, ma nelle premesse ci dicono qualcosa di importante. Si parla del mondo dei bambini, di un mondo che i bambini che già da allora si pensava dovesse comprendere anche tutto il mondo dei bambini nell'articolazione, diciamo così, delle varie tappe di età, quindi non solo dall'inizio dell'età scolare, ma anche prima. Da quella fascia di età di cui stiamo anche un po' riscoprendo l'importanza, che sono i 0-6 anni. Quindi dai primi momenti di vita, quando il bambino non ha ancora la capacità di leggere, vedete, i vescovi dicono che i bambini hanno una propria religiosità, quello che prima abbiamo chiamato come potenziale religioso. Come si caratterizza questa religiosità? Un mondo dove c'è stupore e meraviglia per tutto ciò che si va scoprendo giorno per giorno, dove tutto sembra vivere, respirare e muoversi, le cose, le piante, gli animali, come i bambini. Ma questa fascia di età dei più piccoli, ma anche che abbraccia l'età successiva, è un tempo in cui il bambino apprende più per sentimento che per ragionamento, attraverso un linguaggio, dicono i vescovi, in cui le parole non sono lo strumento primo della comunicazione. Ecco allora qualcosa che già ci permette di, se non altro, confermare quello che anche gli studi pedagogici più recenti ci dicono. Un bambino apprende e fa esperienza non tanto con le parole, ma con i sentimenti, con le emozioni, con i sensi. Ecco allora che un bambino, una preghiera per un bambino, non è tanto una preghiera di parole, ma è una preghiera di emozioni, una preghiera di sensi, di gesti, di oggetti, di profumi. di elementi che si toccano, che si sperimentano, un'esperienza come nell'immagine che abbiamo visto prima dei bambini che accendono una candela attraverso l'incanto di ciò che si tocca, di ciò che si vede. Ma a fianco a questo testo ne vorrei riscoprire un altro, anche questo datato, e speriamo, almeno in cantiere, nella CEI, di poter essere rivisto. La messa dei fanciulli, anche questo un testo appunto superato che ha i suoi annetti, ma che nelle premesse recupera quanto anche il catechismo diceva. Qui sul versante liturgico, e guardate anche qui, parlando di educazione liturgica ed eucaristica, che è il testo della messa dei fanciulli, cosa si dice? Anche qui si ribadisce che i bambini hanno un innato senso di Dio e delle cose divine, ma come possono comprendere, come possiamo schiudere questo potenziale del religioso del bambino? Attraverso l'esperienza concreta di quei valori umani che sono sottesi alla celebrazione eucaristica. Ecco di qui allora l'importanza del recuperare l'iniziazione alla preghiera nella casa, partire dalla casa fino a raggiungere la casa delle case, la parrocchia, dalla casa delle case, ritornare nella casa, quel circolo virtuoso, no? Quel giro tondo di cui parlavamo prima, che è necessario. Allora una, schiudere allo sguardo il bambino attraverso una esperienza di incanto che passa attraverso l'esperienza concreta di quei valori umani che sono già, e aggiungo io ora per fare il salto successivo, profondamente spirituali. Perché noi, e scusatemi un po' l'affermazione, abbiamo bisogno di guarire, a me piace usare questa immagine, noi dobbiamo guarire da una malattia, una grande malattia, soprattutto noi catechisti, ma soprattutto dico la mia categoria, liturgisti, la malattia di aver separato l'umano dallo spirituale, di aver in qualche modo coltivato l'idea che lo spirituale è qualcosa che si deve sovrapporre all'umano, lo deve in qualche modo sovrastare. E questo scollamento tra l'umano e lo spirituale è ciò che ci porta poi a una tale astrazione dell'esperienza di fede che poi non tocca la vita. Forse ciò che davvero anche questa pandemia ci sta insegnando è che l'umano e lo spirituale sono miscolati insieme, soprattutto nell'iniziazione religiosa dei bambini. Questo è evidente, non possiamo parlare di uno spirituale senza riancorarlo profondamente in ciò che è profondamente umano, perché l'umano è già abitato da Dio. L'umano, la carne, è il luogo in cui Dio si rivela, si manifesta, è lì che ci raggiunge. Allora non possiamo pensare a una preghiera come qualcosa di astratto, nell'etere, qualcosa che è lassù. La preghiera nasce dalla bocca, dal cuore, dal corpo. La preghiera nasce dalla concretezza della vita. Ecco perché oggi dobbiamo, e questo è un tema che a me è molto caro, su cui sto lavorando tanto, dobbiamo ritornare ad una liturgia domestica, ad una preghiera domestica. Se ritroviamo l'esperienza della preghiera domestica, la parrocchia ritroverà la bellezza di una preghiera familiare, no? In cui ci si sente a casa. Chiudo il discorso qui perché sennò andiamo oltre, questo sarebbe un altro bel capitolo. Allora, cosa ci ha detto adesso? Cosa ci hanno detto questi due testi antichi, ma io direi sempre nuovi, per un gioco di parole? Davvero che iniziare alla preghiera è un'iniziazione dello sguardo che ha a che fare con un potenziale che il bambino ha già in dono, che va solo schiuso e accompagnato, e da dove dobbiamo partire? Perché è chiaro, la domanda ce la dobbiamo fare ed è la domanda grande che abbiamo tutti quanti noi. Come giusto? Noi catechisti, noi soprattutto anche liturgisti, di solito siamo angosciati da questa parola. Come fare? Come? Il come, nasce da qui, nasce, da questa riflessione che è già maturata nella Chiesa italiana. Il come si radica nella coniugare insieme allora questi due termini, esperienza e umanità. Proviamo ora a trattenere queste due categorie, perché non sono solo parole, ma sono categorie che sono per noi fondamentali. L'esperienza, con tutto quello che vuol dire, voi siete catechisti, penso la catechesi esperienziale, l'avete maturata, e l'umanità. L'umanità con tutta la ricchezza che questa parola ha in sé. Quindi quando io parlo di umanità, non sto parlando di un profano senza il sacro, ma sto proprio dicendo quella che è l'esperienza per noi profondamente cristologica. L'umanità, cioè, è il luogo della riconciliazione dell'umano e del divino, la carne di Gesù. Va bene, vi ho fatto fare già una prima corsa, guardo l'orario, così mi regolo sui tempi. Allora, abbiamo messo qualche boccone buono per la nostra riflessione. Proviamo adesso a questi elementi a farli interagire un po' di più. E vi chiedo di fare un secondo step adesso, che ruota tutto attorno adesso ad una parola che è proprio ciò che mette insieme queste due terminologie che ora abbiamo in qualche modo già un po' evidenziato. Abbiamo detto esperienza e umanità. Quando io metto insieme, pensiamo, adesso vanno di moda, no? Le trasmissioni culinarie, quando noi mettiamo insieme questi due ingredienti dentro una ciotola, cosa ne viene fuori? Ne viene fuori una terza parola che le contiene entrambe, che è l'esperienza simbolica. Spero sia chiaro il passaggio. L'esperienza simbolica, cioè il simbolo è ciò che è esperibile, perché io parlo di simbolo non in maniera, diciamo così, cosistica. Il simbolo non è un oggetto, il simbolo è sempre un'esperienza, una relazione, è sempre gestuale, ma che coniuga in sé anche l'umano e lo spirituale. Allora, queste due parole ci dicono qualcosa che già un autore a me carissimo, che penso molti di voi conoscono, che è Romano Guardini, un grande teologo, un grande filosofo, ma anche un grande, diciamo così, catecheta, pedagogo, davvero un maestro nel senso bello della parola. Cosa ci dice Romano Guardini? Nelle cose più semplici si nasconde il più grande mistero. E l'immagine qui ce lo dice. Nelle cose più semplici lui ne parla proprio. Lui è il maestro, diciamo così, della simbologia, della riscoperta simbolica nella vita della Chiesa. I santi segni, ne avete magari sentito parlare, questo libricino che lui scrive, che davvero è stato e ancora oggi preziosissimo. Lui dice: nelle cose più semplici si nasconde il più grande mistero. Ecco il compito di chi inizia la preghiera, schiudere questa, potremmo dire così, capacità di sguardo, di vedere nelle cose più semplici il più grande mistero. Ecco, io auguro a me e a voi, come mamme, papà, nonni, catechisti, educatori, di fare l'esperienza di questo, di iniziare un bambino a vedere nelle cose più semplici, il grande mistero che lì si nasconde, si cela sotto il velo dei simboli. Una vera iniziazione cristiana, a mio avviso, sta proprio in questo. Cosa vuol dire? Proviamo a declinare allora, perché resta sempre lì appesa la domanda: ma come si può fare questo? Come possiamo allora offrire questa capacità di sguardo? nasce, ed è giusto, lo stesso Romano Guardini la additava, la necessità di una pedagogia, cioè di un modo per fare questo. Come iniziatori, genitori, catecheti, questo è il nostro compito, no? Allora proviamo a farci aiutare dalla riflessione di alcuni pedagogisti, catecheti, che in questo nostro tempo stanno un pochino orientando la riflessione proprio su questa dimensione. L'ha fatto un po' mia e la propongo a voi. Vi chiedo quest'ultimo sforzo, poi davvero l'ultimo, e facciamo qualche semplificazione. Ecco qua un altro bel disegno che ci dice molto. Vi sono nella nostra quotidianità delle esperienze fondamentali della vita, quelle che noi chiamiamo le simboliche elementari. I simboli, la pedagogia usa questa terminologia, i simboli primari. Noi abbiamo nella nostra esistenza delle esperienze primarie attorno alle quali si addensano alcune simboliche che vanno riconosciute, frequentate, esplorate. Ecco, il nostro compito è quello di entrare in contatto col simbolo, cioè il nostro compito non è spiegare, ma di far incontrare il bambino con l'esperienza simbolica. Esporre il bambino a questo, esporre, mi piace questa parola perché dice una sorta di slancio, no? Metterlo a contatto e poi lasciare che il simbolo parli. Ecco perché una iniziazione cristiana oggi, che vuole essere autenticamente iniziatica, deve avere questa prerogativa, quella di riesporre, cioè di far rincontrare il bambino, il ragazzo, con i simboli primari della vita. In questo c'è la riflessione preziosissima, che io credo conosciate tutti, della dottoressa Franca Kannaiser sui simboli. Poi nel testo che io poi vi darò troverete anche la bibliografia, così se vi ho messo la voglia di leggere queste cose. Lei è davvero una maestra in tutto quanto questo. E Franca Kannaiser dice proprio questo. Porsi, e vi leggo un suo testo, no? Lei dice, porsi sulla via del simbolo non significa estraniarsi dalla realtà, ma riaprire gli occhi su di essi e sul mondo in cui si vive, per ristabilire un contatto non banale che sappia andare oltre la superficie dei sinonimi, fenomeni. Il simbolo è la strada che conduce a quella dimensione del reale che non si esaurisce nel dato sensibile, perché è una finestra sul mondo, non definito dai nostri concetti e calcoli, ma intravisto, forse esplorato a tentoni in alcuni momenti di grazia. Ecco perché il simbolo domanda appunto una esposizione e non una spiegazione. Vi ricordate sempre quell'immagine che abbiamo visto all'inizio? Quei bambini che guardavano quella luce non avevano bisogno né di istruzioni su come accendere una candelina, perché anche se si bruciano un po' va bene, è un'esperienza, scoprono la luce, il calore. Due, non hanno bisogno di scoprire il significato, ma di scoprirlo. Il bambino lì aveva bisogno di vedere, di toccare, di compiere quel gesto. Ecco, allora uno scopo primo dell'iniziazione cristiana è quello di rialfabetizzare, io direi così, i simboli primari. Quali sono i simboli primari? Quelli naturali, l'acqua, la luce, l'olio, la corporeità, ma anche gli eventi, il mattino che il sole che sorge, la notte, i passaggi della vita, il crescere, il morire, no? Questi sono i simboli primari che hanno bisogno oggi di una nuova alfabetizzazione, cioè di essere nuovamente riscoperti, non per via intellettuale, razionale, ma attraverso la via esperienziale. una via esperienziale che si radica sull'esperienza dell'umano, cioè io la fiamma la vedo, l'acqua la tocco, l'olio, lo sento, il profumo, lo percepisco, il cibo lo mastico attraverso un'esperienza umana che si schiude, soprattutto grazie alla narrazione biblica, ai significati più altri. Questo è davvero il nostro sentiero. Ecco che possiamo allora così trattare un primo come, una didattica del simbolo, una vera preghiera e una preghiera simbolica, non una preghiera verbale o non solo, è una esperienza simbolica che deve avere, se vi ricordate gli ingredienti primi che abbiamo visto nella slide precedente, deve sempre obbedire a delle dimensioni fondamentali, lo stupore, la varietà dei linguaggi, la ritmicità, vi ricordate ciò che abbiamo già un po' evidenziato. Ma un bambino in una preghiera, in un'esperienza di preghiera, deve incantarsi. Se noi un bambino non lo incantiamo, non con gli effetti speciali, perché i bambini poi piacciono le cose semplici, non con gli effetti speciali, ma l'incanto è un'arte, del gesto, della bellezza, dei suoni, dei profumi. Un bambino apprende la preghiera se quella preghiera lo incanta, cioè lo schiude a interrogarsi su significati altri. Deve essere come una finestra aperta, lui guarda, si impensierisce anche, magari non comprende e esplora significati nuovi. Allora, per voler anche ulteriormente definire, ritorniamo così anche a quella bell'immagine, un po' quello che abbiamo finora detto, questa preghiera, questa ritualità, allora, non vuole usare discorsi o parole, ma per essere efficace deve essere essenzialmente interpersonale, relazionale. Cioè, perché una preghiera, un'esperienza simbolica in una preghiera sia efficace, è necessaria la relazione. Il bambino, noi lo sappiamo bene nella catechesi, in questi tempi poi in cui siamo stati costretti a vivere la distanza, per un bambino è necessaria la relazione. Un bambino impara, dicono sempre i pedagogisti, soprattutto il più piccolo impara dalla faccia della mamma, dalla faccia del papà, dalla faccia del catechista. L'apprendimento è affettuoso. Un'esperienza di preghiera è comunicativa se è affettuosa, se nasce dentro una dinamica degli affetti. Quindi sono necessarie due condizioni perché un simbolo produca frutto. Deve essere un'azione, cioè che coinvolge il corpo, un elemento figurato, per lo più espresso con il corpo, e nascono in questo modo i significati. Ma insieme, perché tutto questo avvenga, è necessario quest'altro elemento fondamentale. È necessario, una relazione affettiva che dia senso. Cioè quello che dicevamo prima, dentro una struttura orante, un momento di preghiera, io devo porre un elemento gestuale che si apre un significato altro, ma tutto quanto questo deve avvenire dentro una dinamica affettuosa, di relazione. Se viene a mancare questa esperienza affettuosa, quel simbolo resta, seppur parlante in sé, per il bambino insignificante. Tante nostre esperienze di preghiera non sono sbagliate perché sono sbagliate le parole o i gesti che facciamo, ma perché non nascono da una relazione affettiva. Da liturgista vi dico che tante nostre liturgie, tante nostre celebrazioni sono insignificanti, diremmo con una parola che usano i ragazzi, noiose, non perché sono troppo lunghe, magari anche perché hanno pochi linguaggi, ma soprattutto perché manca lì una circolarità affettuosa che dà senso e dà valore. A un bambino, soprattutto piccolo, Per un bambino questo è determinante, è fondamentale perché si schiuda per il bambino una significatività in quello che compie. Allora, Dazzi, come è già tardi, mi sono dilungata, arriviamo ad una concretezza che sarà il punto di lancio poi, se Dio vorrà, del nostro laboratorio. La domanda è, abbiamo detto delle cose grosse, ma allora il come, no? Come facciamo tutto questo? Vi propongo uno schema. Questo è il frutto non di un'ingegneria pastorale, ma di tanta esperienza, soprattutto di celebrazioni con i più piccoli. Allora, se dobbiamo preparare un momento di preghiera per i bambini significativo, aiutiamoci con una struttura che va bene questa con i più piccoli, ma poi adattata potremo adattarla anche per la fascia di età, dei ragazzi. Prima di tutto un contesto. Noi ci pensiamo sempre troppo poco. Catechisti, animatori, educatori, quando preparate una preghiera, prima di tutto dovete preparare il luogo, lo spazio. Per un bambino, un ragazzo, questo è determinante. Uno spazio simbolico. Non va bene qualunque posto, sul banco, non va bene un luogo brutto, freddo, insignificante. Uno spazio. Lo spazio è fondamentale perché lo spazio è l'habitat, costituisce l'atmosfera. E un modello di relazione, cioè per esempio per il bambino due cose sono importanti. Il cerchio, soprattutto se c'è una dimensione di ascolto, il mettersi in cerchio o il mettersi rivolti verso, cioè avere un punto su cui posare lo sguardo. Un'immagine di Gesù, una candelina, come abbiamo visto prima, cioè un punto su cui si riposa, si concentra lo sguardo. Allora lo spazio, il contesto, che crea quella dinamica relazionale di cui il bambino ha bisogno. Secondo, una narrazione. Il bambino apprende attraverso un itinerario di tipo narrativo. Voi siete catechisti, lo insegnate a me. La narrazione è la forma prima attraverso cui il bambino apprende i significati. Quindi un ingrediente di cui una preghiera non dovrebbe mai, mai fare a meno è la narrazione. Terzo, una attività per rielaborare e interiorizzare. Diceva Maria Montessori, che non so, l'avete riconosciuta nella trama di tutto quello che abbiamo detto, Maria Montessori dice che il bambino medita facendo. L'attività non è uno strumento di intrattenimento, ma l'attività, il fare, il costruire, non solo il disegnare, l'elaborare con le mani, con il corpo, il gestuale, per il bambino è interiorizzare. E alla fine un momento celebrativo, cioè in cui ciò che abbiamo in qualche modo creato con l'atmosfera, schiuso con una narrazione, un'attività che ne ha permesso l'interiorizzazione, trova poi un momento partecipativo, attivo, corale, con gli altri, un canto, una preghiera fatta insieme, un momento celebrativo con la comunità. Ecco, questa è una dinamica che può aiutarci a strutturare, avere, come dire, una prima base per poter costruire una preghiera con i più piccoli. E così arriviamo alla fine con quello che volevo dirvi, è tratto proprio dal libro, anche lì sul Padre Nostro, che in realtà non è tanto un libro per insegnare, ma proprio per scoprire la preghiera. E guardate, queste immagini a me dice molto. Così si apprende la preghiera, no? Dalla bocca della mamma e del papà all'orecchio del figlio. La voce, soprattutto per i più piccoli, la voce, ma anche l'abbraccio, il contesto, è il luogo primo dell'apprendimento della preghiera e traccia un cammino che poi porta lontano, gradualmente crescendo il bambino matura modalità diverse, ma la preghiera è essenzialmente una trasmissione, come a me piace dire, da bocca a orecchio, da bocca a bocca. E allora, così la conclusione, sempre con un'altra immagine che a me piace moltissimo, no? Lo sguardo del bambino. Quindi insegnare ai bambini non è una ripetizione mnemonica che noi correggiamo perché sbagliano le parole del Padre Nostro, ma è una strada che il bambino gradualmente inizia a percorrere e che porta lontano, un suono che comincia a percepire nell'orecchio a cui dare carne. Sempre l'altro giorno mi domandavano a TV 2000, ma come insegnare ai bambini il Padre Nostro? E io ho detto un po' a mo' di battuta, ma non era tanto una battuta. Ma portate i bambini quando un'assemblea liturgica prega insieme, sente sentire la preghiera del Padre Nostro. Il bambino apprende quando una comunità prega, dal suono, e poi imparerà a dargli carne, non in modo astratto e previo. E credo che, e questa è proprio l'ultima, che fa un po' da conclusione, l'abbiamo vista tutti questa immagine e ci ha incantato, ma vuole dire, al di là del gesto, e questo è davvero il nostro compito, se riscopriamo davvero il dono per noi catechisti educatori di accompagnare i bambini alla bellezza della preghiera, anche noi forse torneremo ad essere come bambini, come Gesù ci chiede, cioè nasce anche per noi una riscoperta piena di stupore della fede. E qua mi fermo, perché così voi potete anche con me arricchire questa riflessione. Vi ringrazio dell'ascolto, magari un po' faticoso.
No. Grazie Morena. Grazie davvero. Bene, allora, ecco, come abbiamo detto, c'è adesso lo spazio, mi pare anche abbondante, per interagire, per dire, ecco, qualche cosa che parta anche dalle stimolazioni sicuramente che abbiamo ricevuto, che non sono per niente poche e molto interessanti, e che parte anche dalla... come dire, dall'esperienza di ogni catechista che certamente avrà tentato tante volte, ha delle esperienze positive, a volte dei tentativi che sono un po' falliti. Ecco, magari anche a partire proprio dalle esperienze personali, con un racconto breve naturalmente, perché non abbiamo poi tantissimo tempo, anche se è abbondante, ecco, in modo che si possa, a partire anche dalle proprie esperienze, ecco, porre delle domande e lasciarci ulteriormente arricchire dal nostro confronto. Quindi adesso con libertà ognuno può intervenire. Ecco, basta che apra il suo audio e poi Alessandro, ecco, dà la parola.
Volevo dire che eventualmente c'è la possibilità anche della chat, dove eventualmente se uno non se la sente, ecco, di esprimere un pensiero, può anche scrivere alla chat o a tutti o direttamente anche all'amministratore, di modo che si possono anche raccogliere e poi dare insieme a Morena, insomma. Quindi c'è anche questa possibilità.
Grazie.
Sono Don Emilio, sono un parroco. Volevo chiederti, Morena, se potevi aiutarmi a pensare a quello che mi ha